Buongiorno, cari. Abbiamo iniziato bene, mi sembra, no? Abbiamo cantato dei canti bellissimi, pieni di verità. Potremmo anche finirla qua e andare subito a fare l'agape su a Villa Bonelli, ma c'ho qualcosa da dire da parte del Signore, quindi abbiate un po' di pazienza e ascoltatemi. Ci sono uomini e donne che hanno dei talenti naturali, per esempio Giovanna, il suo talento è nel servizio. La mattina della domenica lei è qua, anzi ha battuto pure Luigi che si è presentato alle 9, lei già era presente qua per fare le cose, per mettere a posto. Questo è un suo talento. Ci sono persone, uomini e donne, che hanno talenti spiccati nelle scienze, nello sport, mi viene in mente, soprattutto nello sport, mi viene in mente almeno due calciatori talentuosi che sono stati però, come dire, una meteora, hanno brillato per un periodo veramente tanto, in maniera forte, però poi non hanno proseguito per costanza, non hanno messo con costanza l'impegno a portare avanti quello che era il loro talento naturale. Voi mi chiederete chi sono, vabbè, insomma, uno è Balotelli che è un campionissimo, eppure non ha fatto tutta quella carriera che sembrava che dovesse fare. E così, appunto, questi talenti che vengono naturali sono sprecati. Alcune persone le sprecano, e mi duole dire che succede anche con i cristiani. Noi cristiani abbiamo ricevuto da Dio dei talenti, delle cose meravigliose. Abbiamo sentito domenica scorsa che Dio ci ha dato tutto quello, tutto, la parola tutto è interessante, significa che oltre quello non c'è altro, tutto quello che serve per la vita e la pietà, cioè la nostra vita cristiana, vi ricordate al versetto 4. Quindi noi abbiamo tutto quello che serve per poter essere vincenti, per poter far parte di una squadra vincente che porta a termine con profitto il compito che le è stato affidato. Allora perché, mi sono domandato, guardando purtroppo anche la mia vita, perché non avviene questo? Perché ci sono persone anche nella Chiesa che vivono nel compromesso? Perché alcuni si allontanano dal Signore, non hanno la gioia di frequentare la squadra, di stare con i fratelli? Perché? Perché questo non avviene? Stanno fallendo il loro compito? Beh, sapete, il compito della Chiesa è chiaro, il Signore l'ha dato chiaramente prima di salire in cielo, ha detto: vabbè, voi andate per il mondo e fate in tutte le nazioni i miei discepoli. Il compito della Chiesa, il nostro compito singolarmente insieme, la nostra responsabilità è quella di portare il Signore Gesù nel mondo, a conoscenza di persone che vivono la loro vita nella disperazione, perché come noi possano avere una speranza, la pace e la gioia. E lo scopo della seconda epistola di Pietro che stiamo meditando è proprio quello di ricordare la responsabilità che i credenti hanno ed impegnarsi affinché la fede preziosa che abbiamo ricevuto nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo non vada dispersa. Non vada dispersa quando ci attaccano le svariate prove, quando subiamo difficoltà di diverso tipo. E penso che qui nessuno è esente da questo. Potremmo passare una mattinata a pregare l'uno per l'altro, forse dovremmo farlo, oppure un pomeriggio, perché credo che ciascuno di noi che vuole piacere a Dio, che affronta la vita cristiana in maniera che piaccia a Dio, trova difficoltà in questo mondo che rinnega Dio, in questo mondo che è contro Dio. Gesù ha detto: nel mondo avete persecuzioni, nel mondo avrete difficoltà. La vita cristiana non è una passeggiata nel parco, no? Pietro lo dice chiaramente Vi ricordate quando abbiamo iniziato a studiare la prima epistola di Pietro? Pietro lo dice chiaramente, anzi era talmente preoccupato che non l'avessero capito la chiesa che aveva fondato, che torna indietro, vi ricordate? Torna indietro e dice che per entrare nel regno di Dio dovremmo affrontare delle tribolazioni. Il mondo è forte, ma la nostra fede ha vinto il mondo. Quindi è una cosa preziosa, Pietro la definisce preziosa, e noi abbiamo la responsabilità di difenderla. Dio ci ha dato questa responsabilità di difendere la nostra fede, difenderla, come ho detto, dalla negligenza. Questo è il primo attacco che subisce la nostra fede, la negligenza. Poi vabbè, andando avanti leggeremo che ci sono falsi dottori che si intrufolano nella Chiesa, e poi addirittura gli schernitori, quelli che prendono in giro, abbiamo detto, no, tu credi ancora a queste cose? Ma ti rendi conto? Ti rendi conto? Queste cose non siamo neanche sicuri che sono successe. L'avete mai sentito qualcuno che vi ha parlato così? Allora noi ci troviamo a dover combattere contro queste realtà. E che armi abbiamo? Che strumenti abbiamo? Il Signore ci ha fornito, ci ha donato la fede. Però voglio leggere ancora, voglio chiedervi per favore di leggere, leggo io, voi seguite sulla Bibbia, Seconda Pietro, e rileggerò pure i primi 4 versetti. Oggi mediteremo i versetti da 5 a 11, però voglio rileggere anche i primi versetti. La seconda lettera di Pietro è stata scritta, appunto, probabilmente da Roma, da Pietro, intorno al 66, dal 64 al 68 dopo Cristo, ed è indirizzata alle stesse persone che hanno ricevuto la prima epistola. La prima epistola, cioè, come ricordate, sono le chiese che probabilmente lui neanche aveva mai visitato, però erano chiese che stavano soffrendo la persecuzione degli stranieri, dei pagani, ma anche dei giudei stessi, e probabilmente sarebbero stati travolti anche loro dalla persecuzione che stava iniziando a Roma nel periodo di Nerone. E quindi Pietro scrive la seconda epistola per incoraggiarli, e così è scritto: Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Quindi abbiamo detto, meditando questi versetti, considera chi è, da dove hai tratto la tua fede. Considera chi è Gesù, la roccia da dove sei stato tirato fuori. E poi, andando avanti, dice: la sua potenza divina, versetto 3, ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere fuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. E così abbiamo considerato, ci siamo fermati a considerare i doni che ci ha fatto Gesù. I doni che ci ha fatto Gesù, le sue promesse divine sono state realizzate, l'impegno che Dio ha preso con noi si è realizzato. E poi va avanti, e questi sono i versetti che mediteremo oggi, al versetto 5 dice: voi per questa ragione, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco, oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, la vostra chiamata, la scelta che Dio ha fatto, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen. Molto bello, molto bello. Allora abbiamo visto che dai versetti 5 a 7 vengono elencati 7 elementi della crescita. La crescita è la nostra crescita cristiana, dobbiamo la crescita, cioè se siamo, quello che è vivo cresce, se non cresce non è vivo. E quindi noi se siamo cristiani, se abbiamo ricevuto la nuova vita da Dio, una vita nuova, la vita spirituale, noi dobbiamo crescere. E così il Signore, alla fede che ci ha donato, ci ha donato anche questi 7 elementi che sono essenziali per la crescita. E poi dai versetti 8 a 11 parla delle conseguenze. Le conseguenze che ci sono se noi che dipendono da come noi usiamo questo, che dipendono da quello che noi facciamo. Voi per questa stessa ragione, qual è la ragione? Di quale ragione parla? Il versetto 5 inizia: voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno. Qual è questa ragione? Come?
Aver abbandonato il peccato.
Bello questo, sì, interessante. Qual è la ragione? Che cosa ha detto Pietro prima? Ha detto alcune cose, dice: per questa ragione. Amen. Dio ci ha donato tutto. Allora, per questa ragione, per questo talento che c'hai, impegnati, no? Se vuoi portare un contributo alla squadra, se vuoi essere un campione, allora devi impegnarti, perché Dio ti ha dato tutto quello che serve. Le sue promesse meravigliose si sono realizzate. Ti ha dato addirittura una natura nuova, la natura divina, partecipi della natura divina. Per questa stessa ragione, quindi, andiamo al mare. No, che dobbiamo fare? Per questa stessa ragione ci dobbiamo impegnare. Impegnare con tutte le nostre forze. Fatemi capire, ma la salvezza è un dono di Dio oppure io me la devo guadagnare impegnandomi con tutte le mie forze? Come? Quasi no. La salvezza è un dono di Dio, completamente salvati, grazie alla nostra fede, come abbiamo letto, no? Nell'opera di Gesù Cristo, la sua giustizia. Gesù su questa terra è stato l'unico giusto, era pure Dio, però è stato l'uomo giusto che è morto al posto tuo, al posto mio, si è preso il peccato mio, il peccato tuo. E io ho creduto a questo, ho creduto che Gesù era quello proprio che Dio aveva mandato per salvarmi. La mia salvezza dipende dall'opera che ha fatto Gesù. Però la mia crescita spirituale dipende da quello che faccio io. Io devo aggiungere a quello che mi è stato donato questi elementi della crescita, che sono stati donati anche questi in realtà. Ma li devo mettere in campo, li devo far fruttare. E allora cominciamo. Quali sono? Voglio dire che questi devono essere impegnati in due aree della nostra vita, quella personale e quella relazionale. Questi 7 elementi riguardano il rapporto che io ho con me stesso e con gli altri. Quello personale riguarda la mia volontà, la mia mente e il mio corpo. Inizia dicendo: mettendoci da parte vostra ogni impegno, quindi una dedizione, una costanza, una serietà. Aggiungete la vostra fede, la fede che Dio ci ha donato, aggiungete la virtù. Che cos'è la virtù? Noi potremmo dire: la virtù è quella che c'hanno i nostri cari fratelli che all'inizio del culto ci guidano con la musica. sono musicisti, sono virtuosi, sono... Ma veramente questa è una parte della virtù, ma non è proprio la virtù di cui qui parla Pietro. Quando Pietro parla di virtù sta parlando di coraggio morale, è l'eccellenza del coraggio morale, è il massimo impegno nel essere coraggiosi ad affrontare la vita cristiana impegnandosi con la decisione di voler piacere a Dio. È la decisione di fare con coraggio quello che ho capito che è utile per la mia vita. Quello che io ho capito che è utile per la mia vita, io mi impegno. Faccio l'esempio che fa Paolo ai Galati quando dice al capitolo 6, versetti 9 e 10, non vi scoraggiate nel fare il bene. Perché uno si può scoraggiare nel fare il bene? Cioè, il fare il bene, perché mi devo scoraggiare? Io faccio il bene e sono contento, anzi, mi entusiasmo pure, no? Perché dice non vi scoraggiate? C'è il rischio che uno si scoraggi nel fare il bene. Perché quando noi facciamo il bene, magari ci aspettiamo un grazie. Perché magari ci aspettiamo che venga un risultato positivo anche per me. Però a volte non viene, anzi, a volte trovi pure qualcuno che dice scusa, ma fatti un po' gli affari tuoi. Allora non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci scoraggiamo, dice ancora l'Apostolo Paolo, mieterete al momento opportuno. Non ci scoraggiamo nel fare il bene. E questo implica appunto un coraggio morale. Io lo faccio perché il bene? Perché mi aspetto che tu mi dici grazie, perché cerco un vantaggio personale? No, perché voglio piacere a Dio. Voglio piacere a Dio. Questa è la virtù. È l'ambiente giusto dove la fede può crescere, può svilupparsi, perché quando io mi impegno a fare quello che piace a Dio, la mia fede si trova nell'ambiente giusto. E quindi io dove devo farlo questo? Dove devo alla mia fede aggiungere la virtù? Dove devo avere questo coraggio morale? Beh, prima di tutto nella mia famiglia, nella tua famiglia, tra le persone più care, tra le persone che conosci, e poi con i fratelli, e poi con il prossimo, anche quando non hai voglia. Anche quando non hai voglia, perché dici, ma guarda, è stato veramente, è molto duro, perché ogni volta che io mi impegno, poi magari ricevo critiche, mi parlano dietro, fanno messaggini su Facebook, ma insomma, basta. Non vi scoraggiate nel fare il bene, la virtù ha il coraggio, dà coraggio alla fede, è la fede che mostra il suo coraggio, e coinvolge la volontà, perché io devo decidere di fare il bene, continuare a fare il bene, anche se alla fine non mi va. E l'Apostolo dice che la nostra fede è come un moschettone di una catenina. Mi è venuta in mente questa cosa, no? Considerando gli elementi della crescita come degli anelli, è il moschettone che unisce questa catena al cuore di Dio. Il cuore di Dio al nostro cuore. Il nostro cuore è unito a Dio dalla fede, però per essere proprio unito deve avere tutti questi elementi che adesso andiamo a vedere uno per uno, ma devono essere messi in campo tutti insieme, perché se no la catena non funziona. Se io ho un bel moschettone d'oro e poi ho degli anelli d'oro e ce l'ho tutti dentro una scatola, ci avrò una catenina? Una catena? No? No, c'ho degli anelli e il moschettone dentro la scatola, però non me li posso mettere, devono essere collegati tutti insieme. È così quello che sta dicendo, quando dice aggiungete, vabbè, ma io ce l'ho la virtù, magari c'ho meno conoscenza, però, no, non funziona così. La virtù deve essere attaccata alla fede. E la conoscenza, il secondo elemento, deve essere attaccato alla virtù, devono entrare in campo tutti insieme. La fede è l'ambiente adatto, la virtù è l'ambiente adatto dove si sviluppa la fede, e la conoscenza è il nutrimento della fede. affinché non deperisca. La nostra fede ha bisogno di conoscere Dio. Essa impegna, la conoscenza impegna la nostra mente. Ed è qualcosa di veramente, veramente importante e impegnativo, perché è nella nostra mente che avviene la battaglia per essere fedeli. Dove comincia il peccato? Ti è capitato di peccare? Beh sì. Se dici, ma no, io non pecco più, fai Dio bugiardo, dice ancora l'Apostolo. Quindi noi pecchiamo, ma ci avete mai pensato, appunto, da dove parte questa cosa? Un pensiero che lasci andare, un pensiero che si è formato magari da qualcosa che hai guardato o da qualcosa che hai sentito, ma parte da là, dalla nostra mente. E quindi l'Apostolo Paolo, che ci teneva molto a questo discorso, dice nella lettera ai Romani, al capitolo 12, versetto 2, che noi abbiamo bisogno di essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. Lo sta dicendo a dei credenti, io lo sto ricordando a voi che siete credenti. Pietro l'ha ricordato, dice, ma pure se voi le sapete, io però mi impegnerò, lo dirà nel versetto 12, mi impegnerò a ricordarvi queste cose finché sono in questa tenda. Mi impegnerò, le sappiamo le cose, però abbiamo bisogno di ricordarle, di ricordarle. Abbiamo bisogno di essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. E poi in Filippesi, al capitolo 4, questo lo devo leggere perché la lista mi imbroglio sempre, quindi non voglio dire qualcosa per un'altra. Al capitolo 4, versetto 8, lettera ai Filippesi, dopo aver detto che la pace di Dio che supera la nostra conoscenza custodirà i nostri cuori, i nostri pensieri, le nostre emozioni, la nostra mente, è Dio che la custodisce, come dei soldati armati. Dio ci protegge la mente e il cuore in Cristo Gesù. Però poi dice, guardate, però anche voi vi dovete impegnare. Quindi, fratelli, versetto 8, capitolo 4 Filippesi, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui vi è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Che cosa pensiamo noi durante tutto il giorno? Qual è l'oggetto dei nostri pensieri? Noi dobbiamo, se vogliamo conoscere il Signore, dobbiamo essere concentrati su quello che piace al Signore. Quindi che devo fare? Devo leggere la Bibbia di più? Devo imparare i versetti a memoria di più per avere più conoscenza? Sì, è vero, però non solo quello, anzi, quello è solo una parte. Anzi, quello può essere pure pericoloso, perché la conoscenza gonfia. Ci stanno persone che hanno tanta conoscenza, che magari hanno fatto i seminari, le accademie, e poi sono caduti in peccati terribili. La conoscenza non ti salva, quella mentale soltanto. Sai che cosa ti salva? La relazione intima con il Signore. Quella è la conoscenza di cui sta parlando Pietro. Noi dobbiamo avere una conoscenza, una relazione personale e intima con il Signore. Avere un rapporto con Lui. E non basta sapere di Dio, saperne parlare. No. Vi ricordate Giobbe? Prima di Gesù non c'era un altro simile a Lui. Dio se ne vanta, il Padre se ne vanta davanti a Satana. Da dove vieni, Satana? Ho girato tutta la terra. E allora Dio, hai visto il mio servo Giobbe? Non ce n'è uno come lui. E infatti lui era uno molto attento, voleva piacere al Signore in tutte le cose. Addirittura lui era molto preoccupato che se i figli avevano fatto una festa, e chissà, forse hanno peccato, quindi lui faceva dei sacrifici per loro, perché il Signore, appunto, aveva paura che i figli avessero offeso il Signore. poi Satana lo vuole provare, gli vuole fare del male. E il Signore accetta la sfida. E così Giobbe si trova in mezzo a questa storia. Ma il Signore ha permesso questa prova tremenda per il servo Giobbe, per il nostro fratello Giobbe, posso dire così, perché voleva dargli ancora di più. Che gli voleva dare? Al versetto 42, al capitolo 42, versetto 5, Giobbe, dopo aver passato un periodo veramente tremendo, malato, la moglie che gli dice: ma lascia perdere Dio, ancora perché muori. Pensate un po', gli erano morti già i figli, gli amici che lo vengono a trovare per incoraggiarlo sono molesti. Gli dico adesso: ma dai, confessa il tuo peccato, così poi. Ma io non ho fatto niente. Non aveva coscienza di peccato. E così Dio gli parla profondamente. E al capitolo 42, versetto 5, dice: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti ha visto. Ti ha visto. E scusatemi, questa non è una battuta carismatica, però fatemi fare: ma tu l'hai visto Dio? Tu lo vedi Dio nella tua vita? Tu lo vedi Dio nella vita di tutti i giorni? Lo senti vicino a te la sua presenza? Perché altrimenti non serve a niente che io conosco la Bibbia, che so dare i versetti a memoria. Se Dio è lontano da me, non lo sento, non lo vivo. E allora la conoscenza comincia quando lo Spirito Santo entra in noi e ci mostra la luce. Noi che vivevamo nelle tenebre, come abbiamo cantato, mamma mia, questa frase del canto: schiavo giaceva lo spirito mio e male e morte riempivano il mio cuore, della tua luce un raggio Dio brillò e io sorsi al suo splendore. È quello che è successo a me, sapete? È quello che è successo a me. Io spero che sia successo anche a voi. Avete visto la luce di Dio? È stato un giorno di festa. Ma c'è di più per il figlio di Dio, c'è di più, perché lo Spirito Santo, mentre leggiamo e studiamo la parola, perché ho detto che bisogna farlo, ci fa conoscere il carattere del Padre. Il carattere del Padre. Quando noi leggiamo, per esempio, la parabola del figlio prodigo, che bisognerebbe intitolarla del Padre misericordioso, forse, perché è lui il protagonista. Gesù ci sta parlando di Dio Padre, del suo amore immenso, che è pronto a perdonare nonostante tutto, nonostante che puzziamo di maiali. Lui è pronto ad abbracciarci, è pronto ad abbracciarci, e non solo una volta, lo abbracciò e lo riabbracciò, dice la parola. Conoscendo Dio intimamente e profondamente in una relazione personale, dice ancora l'Apostolo Paolo, noi conosceremo la santa, accettevole e perfetta volontà, sottomettendoci a questa volontà che è favorevole, che è a nostro favore, anche se non lo capiamo tante volte. Perché devo fare questo, Signore? Perché? Ma la sua volontà, se è vero quello che ti sta chiedendo, è sempre favorevole. E allora noi conosciamo il Signore Dio per esperienza. E attraverso la preghiera lo riconosceremo sempre di più. La nostra fede aumenta. La conoscenza nutre la nostra fede. Forse Pietro in questo punto si stava ricordando anche della frase che ha detto Gesù quando stava nel giardino, stava per donare la sua vita. Vi ricordate? In Matteo al capitolo 26, versetto 41, Gesù dice ai suoi discepoli: pregate, vegliate, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Loro stavano lì con Gesù, ma avevano bisogno di qualcosa in più. Avevano bisogno di vegliare, avevano bisogno non solo di stare con lui a pregare, di conoscerlo di più, avevano bisogno di vegliare su se stessi. E così il nostro caro Apostolo Pietro dice di aggiungere alla conoscenza l'autocontrollo. Aggiungete alla fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, che è la difesa della nostra fede. La fede si difende attraverso l'autocontrollo. Questo è il terzo anello di questa catena d'oro, come mi piace definirla. Noi siamo, come dice ancora l'Apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi 5,23, noi siamo tutt'uno, un corpo, uno spirito, un'anima. Tutto questo è, e qualcuno diceva, forse lo dice anche adesso, ma qualcuno diceva che il corpo era qualcosa di sbagliato, nel corpo, il corpo è peccato. Ma sapete, non è così che la pensa Dio. Quando Dio ha creato, c'ho l'approvazione di Jonathan che la Genesi la sa a menadito, però quando Dio al capitolo 1 ha creato ogni cosa, ogni suo atto creativo era accompagnato da ed era buono. Che cosa è successo? Sta scritto al versetto 31 del primo libro, quando ha creato l'uomo, che cosa ha detto? Era molto buono. Dio ci ha creato e quando ci ha creato ha detto è molto buono. E allora che cosa è successo? È successo che il peccato ha corrotto quello che di buono Dio aveva fatto. E ora anche noi cristiani che siamo stati riscattati, che siamo stati rinnovati nello spirito, abbiamo una nuova vita, però noi siamo ancora in questo corpo che subisce la corruzione del mondo. Noi stiamo aspettando anche noi la redenzione del corpo, lo spirito. Questo lo dice Paolo ancora, al capitolo 8 di Romani, al versetto 23, aspettiamo la redenzione del corpo, perché il corpo è sottoposto a passioni, a voglie, e vuole corrompere Satana attraverso il nostro corpo, vuole corrompere la nostra fede. Dobbiamo resistere agli attacchi della vecchia natura, che è sconfitta ma ancora presente dentro di noi e è pronta a prendere il sopravvento, sapete? C'è una battaglia continua nella mente, nel nostro corpo. Siamo in una battaglia continua. Io ringrazio Dio che gli anziani ogni tanto mi costringono a predicare dal pulpito, perché io preferisco predicare ai sordi, perché è molto faticoso. Quando io predico ai sordi, mica funziona così. Io faccio, parlo un po', poi gli faccio una domanda, loro rispondono, io riparlo, loro rispondono, io riparlo. Invece qua io devo parlare per 40 minuti, voi state zitti, non mi dite niente, è una fatica. Però ringrazio Dio che gli anziani mi costringono, perché quando ho questo impegno che... Allora io sto attento, molto attento a come mi devo preparare. Non solo mi sono messo la cravatta pure oggi perché sapevo che c'è stava ospiti da Milano, ma ma la preparazione è proprio cercare di evitare ogni... non mangio troppo, esageratamente, non guardo quel film un po' troppo, no, niente di male, però magari c'è qualche violenza, qualche parola un po' strana, cerco di stare bene attento. Perché? Perché facilmente noi veniamo influenzati da quello che il nostro corpo riceve, veniamo influenzati. C'è Paolo che nella sua prima lettera ai Corinzi parla proprio di questo, quando dice bisogna che state attenti. Ve lo leggo, guarda, Prima Corinzi capitolo 9. Allora, interessante che Paolo fa molte volte riferimenti allo sport. Qui a Corinto comunque lo fa perché lì c'erano delle manifestazioni sportive, quindi lui usa questo perché loro capivano bene quello che stava dicendo. E così andiamo dal versetto 25 del capitolo 9. Chiunque fa l'atleta è temprato in ogni cosa, e quelli che lo fanno per ricevere, una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato, cioè accantonato da Dio come uno strumento inutile, messo da parte. Paolo era preoccupato di questo e dice: quindi voi spogliatevi di tutte quelle cose che erano nella vecchia natura, il vostro comportamento, e rivestitevi invece delle cose che piacciono al Signore. Andando avanti, Pietro, dopo aver parlato dell'autocontrollo, ci parla della pazienza. Aggiungete all'autocontrollo la pazienza, e la pazienza è l'esercizio che fortifica la fede. La pazienza non significa rimanere supinamente sotto la volontà di qualcuno, subire la volontà di qualcuno e dice pazienza, cioè io ho mia suocera a casa, pazienza. A me mi è successo pure quest'altra cosa, pazienza. No, non è questa la pazienza di cui parla Pietro. Qui Pietro sta parlando della pazienza, che significa costanza, rimanere, sottostare alla volontà di Dio. La pazienza è l'impegno, appunto la costanza e la perseveranza dell'atleta, che sa che deve affrontare qualcosa di veramente difficile. Chi ha visto il Giro d'Italia? Bellissimo, 3 settimane incredibili, mi manca un po'. La prima settimana è stata tremenda, una percentuale di ritiri incredibile per malattia, è piovuto sempre, il freddo che hanno subito quei ragazzi, una cosa incredibile, sono caduti, si sono fatti male, qualcuno è dovuto pure andare in ospedale. Sapete, loro per affrontare quella gara così pesante, più di 3.000 km in 3 settimane, con salite a volte con una pendenza del 20%, che neanche a piedi gliela fai a farla, c'è bisogno di qualcuno che ti spinge. Loro devono prepararsi con costanza, impegnarsi con costanza, se no altrimenti quello strappo incredibile non l'avrebbero fatto. Guardate, io vorrei che veramente, perché è una metafora della vita cristiana il ciclismo, mo se ci fosse mio padre sarebbe contento che dico questa cosa, è una metafora della vita cristiana. Ci stanno questi ciclisti che sono collegati via radio con la ammiraglia, con la macchina dove ci sta l'allenatore che gli dice adesso fai questo, fai quest'altro. È un contatto continuo con la squadra, non solo parlano con l'allenatore, ma parlano pure tra loro, quelli della stessa squadra. Come facciamo noi, la Chiesa? Ma che devo dirlo a tutti? No, sono affari miei, poi magari mi aprite. No, quelli parlano l'uno con l'altro, parlano con l'allenatore, parlano uno con l'altro e sono incoraggiati. E poi nel momento difficile si aiutano uno con l'altro. Ma per arrivare a questo loro si allenano con pazienza, con costanza, mettono in campo il loro talento, perché alcuni hanno più talento più di altri, e lo mettono in campo perché vogliono raggiungere il risultato. Vi ricordate cosa dice l'autore della lettera agli ebrei al capitolo 12, quando dice che noi dobbiamo impegnarci nella gara, lo leggo, che ci è proposta, guardando a Gesù, noi corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Durante la nostra vita cristiana noi abbiamo bisogno di questa pazienza, di questa costanza, di questo impegno, di mettere in campo tutto il nostro impegno, e così la nostra vita cristiana deve scorrere fra due argini ben definiti, l'autocontrollo e la pazienza, in maniera tale che la fede non si disperda. E allora abbiamo visto Vabbè, posso andare un po' più avanti, tanto dovevo farlo in due volte questo messaggio. Però poi mi hanno detto, Fausto, mi ha detto no, fallo uno. Allora, abbiate un po' di pazienza, perché ho finito di parlare delle quattro, i quattro elementi che devono essere, che io mi devo impegnare, che riguardano la mia vita. Adesso voglio parlare degli altri tre, anzi, seguendo il discorso di Pietro, gli altri tre che riguardano la relazione, la vita personale, la relazione con me stesso e la relazione con gli altri. La virtù, ripeto, è l'ambiente adatto allo sviluppo della fede, la conoscenza è il nutrimento della fede perché non deperisca, l'autocontrollo è la difesa della fede perché non si corrompa e la pazienza è l'esercizio della fede perché, non si, perché si fortifichi. E adesso parla del rapporto con gli altri, il primo che mette davanti a noi è il rapporto con Dio, infatti dice aggiungete la pietà, a queste cose aggiungete la pietà. Quando noi leggiamo la Bibbia abbiamo a volte difficoltà, come insegnano gli studiosi, abbiamo la difficoltà delle distanze, cioè alcune parole che erano ben comprensibili alle persone dell'epoca, per noi hanno un altro significato. Per esempio abbiamo avuto tutti quanti, abbiamo tuttora tutti quanti tanta pietà quando vediamo quelle povere famiglie distrutte e devastate dall'inondazione che è successa oppure un terremoto, sentiamo pietà per quelle persone, ma qui non è questo il significato, qui la pietà ha un significato diverso, la pietà significa amore, rispetto, devozione, la pietà è il sentimento di rispetto e la preoccupazione di non voler offendere una persona che stimiamo moltissimo. La pietà era quella che avevano, e spero che ce l'abbiano ancora, i figli per i padri. La pietà, il rispetto, la paura di offendere. Per capire bene che cos'è la pietà bisogna capire il contrario di pietà, che è? Empietà. Empietà. E l'empio sapete chi è? È una persona terribile, che fa cose terribili. No, è una persona normale che si disinteressa di Dio però. Che è molto terribile, si disinteressa di Dio, per lui come se Dio non esistesse, anzi non gli importa, anzi dice proprio il salmista, lui dice non c'è Dio, quindi con viso altero dice non c'è Dio. Questo è quello che è l'empio, ma invece la persona che vive nella pietà, nell'amore di Dio, cerca di piacere a Dio, cerca di capire quello che gli è gradito, e questo atteggiamento non solo fortifica la fede, non solo, ma porta salute alla nostra anima. Il sesto elemento che bisogna aggiungere è l'amore fraterno. L'amore fraterno non c'è bisogno che ne parli perché in questa chiesa è molto praticato. E qui dovrebbe scattare l'applauso, l'ho scritto apposta. No, è vero, l'ho scritto perché è vero, nella nostra Chiesa è molto praticato l'amore fraterno. È bello vedere l'affetto che ci unisce, la stima reciproca, l'attenzione ai bisogni l'uno dell'altro, la prontezza al perdono. È vero, eh? Abbiamo avuto una dimostrazione poche domeniche fa, la prontezza al perdono. Inoltre ricordare, è importante però ricordare, che questo aspetto, questo elemento che noi dobbiamo fornire alla nostra vita, è un elemento molto a rischio, perché Gesù ha detto ai suoi discepoli, dall'amore che avete l'uno per l'altro, tutti riconosceranno che siete miei. Quindi siccome Satana non vuole che noi mostriamo l'amore di Gesù al mondo, lui crea i problemi, butta la zizzania nel campo del Signore. E quindi bisogna stare attenti, molto attenti, a praticare l'amore fraterno. E come si fa a praticare l'amore fraterno? Beh, le epistole ne parlano molto. Posso dire che è, prima di tutto, è un segno distintivo della Chiesa. E poi è importante essere sinceri, senza ipocrisie, sbarazzandoci dell'invidia, della vanagloria, considerando noi stessi e gli altri dal punto di vista di Dio, evitando la maldicenza, servendo il Signore con umiltà. Quando noi mettiamo in campo questo senza orgoglio, senza egoismo, allora si vedrà l'amore di Dio in noi, nella nostra Chiesa. Pietro, nella sua prima epistola, al capitolo 1, versetto 22, dice: avendo purificato, prima Pietro, capitolo 1, versetto 22, avendo purificato le vostre anime con la ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Amarsi intensamente a vicenda di vero cuore è qualcosa che avviene dopo che è successo qualche altra cosa. La prima cosa che bisogna fare è purificare le nostre anime con l'ubbidienza alla parola di Dio. Dobbiamo ubbidire alla parola di Dio. E poi aggiungeremo a un amore fraterno non finto. E sapete che questa parola mi è sempre piaciuta, poi quando l'ho vista, che qualcuno che studia il greco me l'ha spiegata. Questa parola, intensamente, è la stessa che veniva usata per descrivere i muscoli tesi dell'atleta durante la prova, lottatore per esempio, no? Muscoli tesi. Quindi, qui Pietro sta dicendo che noi ci dobbiamo amare con i muscoli, cioè che è uno sforzo, che è qualcosa che richiede un impegno intenso. Amatevi intensamente di vero cuore. E allora si vedrà l'amore fraterno. Si vedrà tra noi e lo vedranno anche quelli fuori, che hanno bisogno di vedere l'amore fraterno sincero. E poi aggiunge l'ultimo elemento, il settimo, l'amore agape, che è l'amore che sceglie di amare nonostante tutto, l'amore che decide di amare. Questo amore ci è stato donato nel momento che noi abbiamo ricevuto il Signore, lo Spirito Santo nei nostri cuori, dice ancora Paolo, è stato sparso mediante lo Spirito Santo. Come ho detto, è la decisione di amare, è il vincolo della perfezione, è l'adempimento della legge. E non è un sentimento, cioè è anche un sentimento, ma è soprattutto la decisione di amare anche chi non è amabile, di impegnarsi per il bene altrui, senza ricevere o aspettarsi di ricevere neanche un grazie. Esso è dentro di noi e noi dobbiamo tirarlo fuori, metterlo in campo insieme a tutte le altre cose, ma come lo dobbiamo fare? Abbiamo già detto, parlato dell'amore fraterno, un po' come questo, cioè vivere nell'umiltà, servire gli altri non rinunciando magari ai propri impegni, evitare una discussione per mantenere una relazione. Quanto è difficile, no? Quando tu pensi di averci ragione. Mi capitava quando stavo al negozio, mi capitava. Cioè io so che questa cosa è così, no, discutiamo, no, rischi di perdere la relazione con quella persona. Quindi evita, e questo non stai perdendo, stai vincendo, perché stai mostrando l'amore, ti lasci la porta aperta per la testimonianza. La nostra vita deve essere come una spugna che tiriamo fuori da un secchio pieno d'acqua, deve essere impregnata di questi sette elementi della crescita, per poter crescere. Ho fatto l'esempio dell'anello, della catena, degli anelli e ripeto, devono essere messi in campo tutti insieme perché per avere proprio una catena, se no altrimenti non c'è nessuna catena. Quindi li voglio ripetere, perché qualcuno l'ultima volta mi ha detto: ma tu non ripeti mai i punti, quindi lo voglio ripetere. La virtù è l'ambiente adatto allo sviluppo della fede. La conoscenza, che è il nutrimento della fede perché non deperisca. L'autocontrollo. Sapete che possiamo imparare a memoria? Aggiungi alla fede la... Dai, diteli insieme a me. Virtù. Alla virtù. Alla conoscenza. All'autocontrollo. La pazienza. Alla pazienza. alla pietà è l'amore fraterno, l'amore.
Quindi la conoscenza è il nutrimento?
Sì. Sì. Ah, va, devi scrivere lì, sì, 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 è il nutrimento della fede, perché non deperisca, sì, sì. Non lo so, siamo online, sta su Facebook. No, mi sono confuso, pure emozionato. No, voglio dire, l'Apostolo dice, se queste cose... No, adesso arriviamo a un punto importante, sono le conseguenze, dovrei fare un altro messaggio per questo, però abbiate pazienza, tanto poi andate sul prato. Mo. Allora, che cosa dice? Dice, guardate, se queste cose, interessante, queste cose che lui ci ha detto, se queste cose si vedono e abbondano in voi, lo rileggo questo pezzo, eppure ce l'avevo nella Bibbia, eccolo, perché se queste cose, versetto 8, si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del Signore Gesù Cristo, ma colui che non ha queste cose è cieco, oppure è miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. E poi, bellissimo il versetto 11. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Lì è il traguardo. Non abbiamo ancora ricevuto il premio, ma corriamo, come diceva l'Apostolo, corriamo per ottenerlo, quello è il traguardo. Allora, le conseguenze. La prima conseguenza di cui parla è una conseguenza positiva. Dice, non sarete né sterili e né pigri. Né sterili e né pigri. Se questi elementi della nostra vita, della crescita, sono presenti nella nostra vita, addirittura dice abbondano in voi, non devono essere soltanto presenti, devono abbondare. Questa parola dà proprio il senso della crescita, perché una cosa, per esempio, i figli di Amleto e Agnese sono abbondanti, cioè non finiscono più di crescere, a 2 metri, quanto sono arrivati? Abbondano nella crescita. La crescita è una cosa che non cresce, è morta, cari. Facciamo un attimo, riflettiamo un attimo. No? Io cerco di alleggerire, perché mi rendo conto che sentirmi parlare per così tanto, allora faccio le battute. Ma qui c'è seriamente da prendere in considerazione la nostra vita spirituale. Tu vedi una crescita nella tua vita spirituale? Se queste cose ci sono nella tua vita spirituale, queste che abbiamo detto fino adesso, allora tu non sarai sterile, come quel figo che volevano tagliare, no? Sterile, cioè senza frutto. C'è il frutto dello spirito? Il frutto dello spirito lo vedi nella tua vita? Assomigli un po' di più a Gesù oggi rispetto a come gli assomigliavi ieri? Pietro sta parlando seriamente a questi fratelli, perché questo è il suo testamento spirituale. Lui ha detto, io so che fra poco dovrò lasciare questa tenda e so pure che queste cose le sapete, però io voglio ricordarvele, importante che voi ricordiate queste cose. Sterili e né pigri. Vi consiglio di leggere Proverbi, vorrei leggerlo io, ma penso che adesso sono già le 11:30, Proverbi 24, i versetti da 30 a 34. Lì lo scrittore Dio parla del pigro e dice, passai per il campo del pigro, mamma mia, devastato proprio, erbacce dappertutto, eccetera. E poi fa una considerazione, dormire un po' e sonnicchiare un pochetto e così la povertà arriva potente nella tua vita. La povertà si può applicare alla nostra vita spirituale. Se noi siamo pigri nel servire il Signore, nel rapporto prima col Signore, nel mettere in campo quelle cose, gli elementi che Lui ci ha dato, se noi siamo pigri, e non lo facciamo, la nostra vita spirituale ne soffrirà. La nostra vita spirituale, ma qui dice: se voi invece lo fate, non sarete né sterili e né pigri. E poi parla direttamente delle cose negative, per quelli che non hanno invece queste cose nella loro vita, che proprio non si vedono. Nel versetto 9 dice: ma colui che non ha queste cose, attenzione, è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai vecchi peccati. Chi non ha queste cose nella propria vita, e qui nessuno può dire a te ce l'hai o non ce l'hai, è qualcosa che tu lo sai, ce l'hai, non ce l'hai. Se non c'è queste cose nella tua vita, ma veramente io ho sentito adesso che bisogna aggiungere l'autocontrollo alla pazienza e bisogna fare così, non faccio più. Venivo in chiesa, leggevo la Bibbia, cantavo. Qui bisogna fare tutte queste cose. Manco lo sapevo. Bene, allora, se non lo sapevi è veramente una situazione pesante, ma adesso te lo sto dicendo, adesso lo sai. Se queste cose non sono nella tua vita, o sei cieco, e sapete chi è cieco? Quello che non vede, quello che la sua vita è nelle tenebre, è nel buio, probabilmente non è salvato. Il cieco non è salvato. Ma Pietro dice: oppure sei miope, nel senso che non guardi al di là di questa vita. Non hai gli occhi verso il premio. Gesù, per la gioia che gli era posta dinanzi, sapete, no? Accettò la croce, il vituperio, tutte le cose. Non li distrusse quelli, lo poteva fare. Ma la gioia che aveva davanti, era di vedere la sua Chiesa un giorno insieme a lui in cielo, a gioire. La gioia che aveva davanti, tu ce l'hai la gioia che c'è davanti? La gioia davanti, il Signore dice che un giorno staremo insieme a lui. Il miope non vede da lontano. Quando io lavoravo, che facevo l'ottico, tante volte venivano delle persone anziane e gli facevo la misurazione della vista. E dicevo: signora, ma lei regge solo le prime tre righe, ha bisogno degli occhiali, è miope. No, ma che mi importa? Io mi avvicino, vedo la televisione, poi che ne so, io abito al primo piano, basta che vedo un'amica mia che passa lì sotto. Cioè, non, che mi serve? Che mi serve vedere? Veramente, no? Allora, a te ti serve vedere oltre questa vita. Il Signore vuole che noi abbiamo lo sguardo rivolto oltre questa vita. In Colossesi dice: se voi siete stati risuscitati con Cristo, pensate, guardate alle cose che stanno lassù, dove Cristo è seduto. Dov'è concentrato il tuo sguardo? Forse guardi il mondo perché hai dimenticato quello che è successo, dice qua, perché hai dimenticato che sei stato purificato dai tuoi peccati, hai dimenticato quello che ha fatto il Signore per te, quanto gli sei costato, e l'ha fatto con gioia, perché sei la sua gioia. Io voglio dire che se veramente ti trovi nella situazione che sei in dubbio, oppure non hai conosciuto veramente il Signore, o pensi di stare a posto, però tutte queste cose mi sembrano esagerate. Voglio leggere che dice Paolo, che dice Giovanni a una chiesa in Apocalisse, una chiesa che pensava di stare a posto, al versetto, capitolo 3, versetto 17, dice: tu dici io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco, nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato col fuoco, per arricchirti, delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi per vedere. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. E poi ascoltate quello che dice il Signore alla Chiesa: ecco, io sto alla porta e busso, Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò. Entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Questo è il cuore di Dio, il cuore del nostro Signore. Vuole stare con te, vuole stare con me. Lui sta alla tua porta, sta bussando al tuo cuore. Se tu vedi che ti sei sviato, che gli elementi della crescita non ci sono, non ti interessa neanche. Se sei miope o addirittura cieco, allora sappi che il Signore oggi vuole darti la vita, vuole darti la luce, vuole averti con Lui. Finisco con l'ultimo. Non inciamperete mai. Questo non inciamperete mai non significa che noi non cadremo ancora nel peccato, ma significa che nonostante noi cadiamo nel peccato, abbiamo una fede forte che ci riporterà nelle braccia del Signore. Il peccato non avrà il potere di strapparci dalle mani di Dio. Noi avremmo, sì, offeso il nostro Signore, però avremmo ancora una fede che ci permette di confessare il nostro peccato. E se confessiamo il nostro peccato, il Padre è fedele e giusto da perdonarci i peccati e ristabilirci, perché Gesù già ha pagato tutto per te. Hai questa fede? Credi che il Signore Gesù ha pagato ogni peccato nella tua vita, della tua vita passata, presente e pure futura? È proprio un'azione divina questa, perché io capisco che mi perdoni il mio peccato passato e mi perdoni anche il presente, ma pure quello che dovrò fare, pure quello che farò, no, che dovrò fare, pure quello che farò. Eppure il nostro Signore, incredibilmente buono e misericordioso, clemente, come abbiamo letto, ha fatto questo. E allora quello che succederà è proprio questo qua. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Io vi dico, cari fratelli, che nonostante la mia debolezza io mi voglio impegnare. Mi voglio impegnare in questo, perché voglio, come è stato per esempio per Stefano, io voglio che quando sarò nel momento che dovrò passare dall'altra parte, sapete, Stefano è stato un diacono, il primo martire della Chiesa, sì, il primo martire della Chiesa, no, stavo pensando se è stato Giacomo il primo martire, no, è stato lui, Stefano, il primo martire della Chiesa. Lui, mentre lo stavano prendendo a sassate, oh, fanno male le sassate. Io mi ricordo quando lì a Vicolo della Serpe giocavamo da piccoletti a sassate con l'altro gruppo, c'erano i gruppi del quartiere e ci tiravamo le sassate e qualche volta te colpivano, facevano proprio male le sassate. E hanno ammazzato Stefano a sassate e lui ha perdonato le persone che stavano lì a uccidere, che lo stavano uccidendo, ha detto: Signore, perdona loro, che non sanno quello che fanno. E poi, alzando gli occhi al cielo, ha visto Gesù in piedi. Che cosa dice la Bibbia di Gesù? Che Gesù, quando è salito in cielo, è rimasto così in piedi, vicino a Dio Padre? No, si è seduto. È seduto alla destra del Padre. Però quando tu soffri, quando tu stai in grande difficoltà, Gesù si alza in piedi, Gesù partecipa, Gesù fa il tifo per te. Gesù ti aspetterà all'ingresso del suo regno eterno per accoglierti. E questo è quello che vorrei io per me e pure per voi che avete creduto nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Vogliamo pregare. Signore, grazie per la tua parola così preziosa, così efficace. Ti prego, Signore, che possiamo conoscerti di più, che possiamo essere desiderosi di averti sempre presente in ogni momento della nostra vita. Aiutaci, Signore, ciascuno di noi davanti a questa lista magari ha dei punti più deboli. Ti prego, Signore, aiutaci a individuarli, portarli davanti a te. perché tu sei quello che metti in noi il volere e l'agire secondo il tuo disegno benevolo. Il tuo disegno benevolo è che noi cresciamo nella grazia, nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Tu vuoi che la grazia e la pace siano moltiplicate nella nostra vita. Questo è il tuo disegno benevolo. Signore, benedici la tua Chiesa, benedici ciascuno di noi. Aiutaci a capire, a ricordare, Signore, chi siamo, a ricordare la nostra responsabilità, a essere attenti a che la nostra fede non deperisca per negligenza. Ti prego, Signore, nel nome di Gesù. Amen.